o jeito, você não tem que ir lá em magazine. Me importa isso.
Permesso?
Buongiorno. Prego, prego, buongiorno.
Buongiorno, come sta?
Sì, bene. La comunicazione è cominciata proprio questa mattina. Questo blocco, quindi, sentite, questo rumore qua è un rumore antichissimo. Questo rumore l'abbiamo sentito tutti, nel senso che non si è modificato. Detesto poi lavorare con strumenti meccanici o elettrici, perché il fascino anche del laboratorio e quel silenzio nei momenti di pausa. Non uso, ad esempio, lavorare con la radio accesa, perché come diceva un mio amico musicista, la musica va ascoltata per la musica. Questo è pino di Svezia, è una pianta resinosa, è molto pastosa. Siccome questa poi sarà una scultura che verrà dipinta, quindi non è molto importante il tipo di legno, quanto sia la consistenza, mentre invece ad esempio le cose più pregiate, tipo quelle che appunto sono dietro di lei, quei ritratti lì li uso, questo è un ulivo, oppure uso castagni, ma soprattutto a me fa piacere utilizzare legni già vissuti, tipo quelle vecchie trave dei nostri tetti che noi usavamo come colmi, poi il fascino anche così del già vissuto, dello spaccato, della screpolatura, così che a me fa proprio piacere questo.
Sì. Quello tutto striato e
allora quel legno striato invece è un legno che viene dall'America, e il pitch pine viene dall'Oregon ed erano praticamente dalla famiglia delle sequoie, però molto meglio, perché la sequoia poi non è un legno importante, è affascinante per la dimensione. Il pitch pine ne portavano i nostri bisnonni quando andavano a Pensacola, tra il Miami e il Texas, a prendere il grano, e questi tronchi venivano giù dai grandi fiumi perché erano gli scarti della lavorazione delle grandi tavole che già le segherie a vapore tagliavano. E siccome è il cuore, poi le farò vedere, il fascino di questi alberi qua è che, essendo il cuore, parte proprio la crescita annuale, sono praticamente dei cerchi concentrici talmente precisi che, interrompendoli, poi si creano tutte queste forme, un pochino come se fossero delle sculture Ife della Nigeria, quelle cose che hanno tutte queste striature nei visi. E quindi niente, i legni, cioè, prima si facevano ad esempio mobili pregiati, allora si usavano il palissandro, il mogano, il noce, tutti questi legni poi che venivano da cosiddetti lebanisteria, veniva da questo nome, da Lebano, che poi erano praticamente, quando ci sono state le colonie, specialmente gli inglesi, hanno cominciato a importare questi legni dal Siam, il Zipoltec, eccetera eccetera. Quindi i legni che uso io sono praticamente legni di recupero, però per le cose nuove uso legni nuovi.
Questo mi diceva che aveva iniziato una scultura.
Sì, questo è un San Rocco, e ora se riuscite a vedere, questo è il ginocchio, perché poi io mi sono fotografato come se fossi San Rocco, vedi, praticamente il ginocchio viene in fuori, e poi questo sarà la mano che è sul cuore, e poi ce ne sarà una in aggetto che logicamente creerò con altri pezzi. Ora praticamente qui saranno le spalle, dove San Rocco c'ha questo mantello da pellegrino, e niente, ho cominciato.
Io sono sempre rimasto affascinato dall'idea di un mantello, di un telo che copre, sì, diciamo, il profilo di un corpo.
Sì. E no, intanto il corpo è sempre nudo. Bisogna ricordarsi che ogni cosa vestita è sempre nuda sotto. Infatti i grandi artisti già vedevano sotto già il nudo. Ad esempio, dietro alle mie spalle c'è questa scultura della donna cosiddetta con la camicetta bagnata, e lei può osservare che c'è il seno sotto, e c'è, voglio dire, il ventre, però vede che tutte le piegoline sono sopra il corpo. È praticamente uno spessore minimo. Utilizzo proprio la forma del tronco senza interrompere, tant'è vero che la gamba poi viene assorbita dal tronco, poi ci sarà un braccio in alto che va su e sorreggerà ipoteticamente una trave in questa taverna di questa persona qua, che tra l'altro io ho ritratto, ecco. Sempre parlando di cose classiche, poi logicamente l'artista moderno si permette di fare, giustamente come Picasso, tre occhi, due bocche, sei seni. Quelle sono interpretazioni, voglio dire, però poi il concetto è sempre quello, cioè il corpo umano è una macchina meravigliosa, ecco.
Però è più difficile, voglio dire, scolpire una figura da un ritratto che inventarsi una sua interpretazione.
Dunque, intanto io sono sempre dell'avviso che i pittori moderni, quando dicono che sono moderni perché modificano o demoliscono la figura umana, è un pretesto. I moderni per me sono sempre Michelangelo, sono sempre i grandi artisti che già allora erano riusciti a interpretare il corpo umano in una maniera sempre esoterica. La domanda che mi faccio io è sempre la stessa: se un uomo si trucca di bianco, faccio l'esempio dei Pierrot bianchi, quasi diventa mostruoso e irriconoscibile. Allora come mai noi riconosciamo le sculture di marmo bianco? Quindi è un'illusione ottica, cioè l'artista riusciva, usando il marmo bianco, a dare anima praticamente alla persona, perché nessuno ci vede bianchi, nessuno ci vede in bianco e nero come le fotografie, quindi sono tutte illusioni per il nostro cervello. Infatti io quando scolpisco, io vedo già la testa che pur essendo grossa, poi diventerà più piccola, però già grossa io faccio sempre la testa, perché vorrà dire che diventerà piccolino, un pochino come la riduzione come facevano i cacciatori di teste, che piano piano le risseccavano, però c'è tutto, sono due occhi, il naso, eccetera eccetera. Non posso immaginare di tirare fuori il naso fuori dal contesto, io bisogna che faccia un naso, due occhi e il mento più grossi, e poi piano piano scavo sempre un pochino nel naso, un pochino negli occhi, un po' nel naso, un po' nel mento, però arrivare al livello voluto, perché la differenza tra lo scolpire e il modellare è che il modellare si aggiunge, mentre invece la scultura, quando tolto, tolto. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna pensarci mentre si toglie.
Franco Casoni, ho visto una bellissima foto, immagino sia suo papà.
Dunque, noi veniamo da una famiglia di artigiani. No, papà faceva le scarpe su misura, la sorella faceva la sarta, il fratello faceva il meccanico, perché allora da bambini noi si andava a bottega. Noi del dopoguerra, pur frequentando la scuola, poi d'estate invece di bighellonare si andava a bottega, e un anno si andava dal ciclista, un altro anno si andava dal sarto, un altro anno si andava dal meccanico, e uno finalmente sapeva formarsi, diceva no, io il sarto non lo farò mai, a me piace smontare un motore.
Si può dire che l'inclinazione alla scultura venga dall'imitazione paterna del ciabattino?
Sì, no, perché in un caso io vedevo papà che tirava su il modello. Il modello è una cosa meravigliosa, perché intanto c'era questo rito un po', anche come si può dire, è anche un po' pruriginoso, cioè la donna che si sedeva, il papà che prendeva la formina del piede, lei che si denudava il piede e si scusava, mi scusi se sono un po' sudata, sai, così il papà prendeva la forma del piede in ginocchio e poi gli faceva il modellino, glielo ripresentava, e c'era questa crescita di questo modello che via via cresceva attorno al piede. Poi logicamente glielo consegnava umida, perché poi la scarpa doveva essere pronta o per Natale o per Pasqua, la signora se la metteva, poi logicamente a tavola se la scalzava, ci metteva il piedino sopra, la schiacciava, e il martedì, il mercoledì ritornava di nuovo dal calzoleo, me la mette un po' in forma, me la larga un po', perché la volevano fresca. Lei lo sa che a Chiava c'erano i maggiordomi che usavano le scarpe del padrone per un mese, se le mettevano loro, giravano per la casa, sono logicamente in casa, non fuori, poi quando le avevano ben sformate le davano al padrone, perché loro così avevano già dato un po' la forma alla scarpa.
Chiavari è famosa anche per le sue sedie.
Sì. Dunque, Chiavari è famosa perché, appunto, sull'onda della Rivoluzione Francese, il Marchese Rivarola, ambasciatore a Parigi, eccetera, eccetera, tornò, era molto crisi, c'era qui fame terribile. Allora portò una seggiolina, noi non sappiamo quale, comunque immaginiamo un tardo impero, così, e propose agli artigiani di Chiavari di elaborarla, di fare un oggetto nuovo, pretesto era per far lavorare la gente. E questo Gaetano Descalzo, che poi è chiamato il campanino perché era una famiglia di campanari, progettò questa sedia più leggera, più sottile e più forte di quella del modello, perché aveva questo sedile fatto di intrecciato di vimini che aveva la tensione come di un tamburo, cioè praticamente sedendoci si sopra tutto andava in tensione e diventava molto più forte. Quindi seggioline che pesano 1,6 kg sorreggevano anche 100 kg.
Senta Franco Casoni, lei è qui a Chiaveri, ma non solo a Chiaveri, è famoso come l'ultimo intagliatore di polene, però in realtà è scultore e intagliatore di polene. Ma è davvero l'ultimo?
Ma l'ultimo perché ci sono anche, non esistono più i brigantini. No, ora tutto andò che nel 90 feci veramente una bella polena, circa 3 metri, per un brigantino che ristrutturavano a Genova. E feci il ritratto della moglie dell'armatore, una bellissima donna, un'indossatrice. E io feci questo bel ritratto, però mi diedero soltanto la fotografia del viso. Però, come sapete, le polene sono sempre un po' prosperose perché giustamente dovevano sfidare il mare, poi dovevano anche essere un succedaneo alla mancanza delle femmine a bordo, quindi i marinai guardavano.
Che non portavano sempre bene.
Non portavano bene, no, perché poi si bisticciavano, perché un conto avevano una per uno, ma se ce ne porta una per un conto 10 uomini, chiaro che qualche dono si bisticcia. E niente, allora feci questa polena qua, solo che poi quando lo montammo, tra lo stupore e il piacere di tutti i marinai, però ho visto che l'armatore era un po' a disagio, perché poi mi presentò la signora, era un'illustratrice, una manchen, e come allora si sapeva le manchen erano magrissime, e allora dovetti intervenire sul seno e feci una riduzione sostanziale, dalla quinta misura la portai a una terza appena appena. E mentre invece adesso le polene le faccio, però sono tutti dei ritratti, cioè ritratto a mo' di Tritone, a mo' di Flor, a mo' di insomma, ad esempio ce ne abbiamo una qui in visione che andiamo a far vedere, e ho fatto una signora che poi è diventata la dea della primavera, insomma sono simulazioni, ecco.
Ci sono ancora clienti che vogliono la polena?
Sì, ad esempio la Goleta non porta polena, l'unica è il brigantino perché c'è questo bel albero di bombresso lungo, e poi era un decoro, anche se inizialmente nasceva la polena per spaventare o per ringraziarsi i mostri marini. Adesso sì, faccio delle polene che sono dei ritratti della persona idealizzati, poi con dei riferimenti alle attività che facevo, ad esempio questa qui vicino che vedete, lui è un famoso pizzaiolo di Recco che fa la focaccia col formaggio, Biagio, e da giovane giocava col pallone, quindi ai piedi ho fatto un vecchio pallone degli anni 50, quello ancora con la stringa che si cuciva, che poi quando ci si dava di testa venivano delle ferite in testa. Poi ho fatto delle persone con uno scettro perché magari ero un direttore di banca, adesso ne ho fatto una di un conte che vi farò vedere, lì ho fatto di nuovo lo scettro in mano e le famose 9 palle, perché il simbolo dei conti sono 9 palle. E poi ne ho fatto vestita da egiziane, ne ho fatto vestita da vecchi guerrieri, ad esempio ho fatto persone che sembrassero, non so, o Andrea Doria o Bruto o dei romani.
Lei è classe 1944.
Certamente.
Attualmente è in pensione, quindi sì, si diverte. Sì. Ah, sì. Però ci racconta un po' la sua vita a partire dagli anni dell'infanzia.
Sì, no, la mia vita ormai appartiene, come si dice adesso, a quella generazione che ha vissuto senza frigorifero, anche senza acqua calda, ci lavavamo in cucina, andavamo in moto senza casco, la televisione era in bianco e nera, avevamo proprio il piacere della vita. Non voglio dire che adesso i giovani non si divertono, per l'amor di Dio, si divertono, però noi veramente abbiamo avuto un momento meraviglioso, e c'era anche questo momento del grande lavoro, cioè l'Italia cresceva, c'era bisogno di manodopera specializzata, e noi artigiani di Chiaveri abbiamo dato un grosso impulso. Pensi che a Chiaveri sono venuti i più grandi artisti del passato, ad esempio da Joe Ponti è venuto a Chiaveri per fare le sedie, Fontana veniva dal Bissole, veniva a Chiaveri, Funi, tutti i più grandi. Poi ad esempio a Chiaveri è venuto Marinetti nel periodo del futurismo, era una città interessante, e noi abbiamo vissuto questo bel momento. Poi siamo fortunati perché abbiamo un bel centro storico, la cittadina è amena, è bagnata da un fiume, c'è ancora questo dualismo tra i clericali e i massoni. Chiaveri è la cura del risorgimento, il Papa di Garibaldi Domenico è stato battezzato in questa chiesa qua, Mazzini viene da Cogorno, e Bigio, non Bixio come si dice, ma Bigio perché vuol dire grigio, Bigio. Il papà era di nuovo di Chiaveri, e quindi noi abbiamo questa tradizione. Poi c'è stata la resistenza, è stata fortissima qui in Riviera, perché qui la guerra è durata ancora 22 mesi rispetto al sud, e quindi abbiamo avuto tutto questo passaggio. Quindi ho conosciuto persone meravigliose nella mia infanzia, ho conosciuto i cosiddetti eroi della guerra, io ho sentito i loro racconti e mi sono formato a questo. E poi ho conosciuto grandi artisti, c'erano questi pittori, questi Rambaldi, Salietti, Falcone, Castagnino, cioè persone che adesso stento, girandomi attorno, a vedere. Quando frequentavo le medie, d'estate i genitori ci mandavano a bottega e quindi io sono andato a bottega da prima da Balma di Portofino, un bravo scultore, poi da Gatti, Antonio Gatti, grandissimo ebanista. Passeggiando per la strada si alternava un fabbro, un serramento, un ferramenta, un intagliatore, un lucidatore, un induratore, una sarta, poi c'erano quelli che facevano le sedie, c'erano le donne soprattutto che impagliavano le sedie ed era praticamente tutto per la strada, era un parlarsi, era una crescita costante. Quindi la nostra infanzia è stata ricca, non avevamo bisogno di alternative, ripeto, era un clima bello tutta la città. Adesso la città, come tutte le città italiane turistiche, è piena di griff, i negozi hanno abbandonato la loro origine di laboratori artigiani, non è che c'è io ce l'abbia con queste, però...
A che età ha preso il mazzotto e lo scalpello e ha detto questi sono i miei strumenti?
Questi li ho presi esattamente quando ho finito le medie, andai alla scuola professionale, poi all'istituto d'arte e di lì non ho più modificato. Quindi io del 56-57 ero già operante in una bottega, che la bottega era veramente un'accademia dove appunto si vedeva la crescita del nostro caso dei mobili, ma io parlo di mobili importanti, e la scelta del legno, il taglio del legno, la preparazione dello scafo, noi intagliatori, il segmento di intagliatori, prendevamo i pezzi da intagliare, poi lo rimontavano, poi vedevamo l'induratore indorare i pezzi da dorare, il vetraio preparava a mano i cristalli argentati e poi c'erano i lucidatori che lucidavano a tampone. Io so un po' fare un po' di tutto, però non si fa, per rispetto ognuno deve fare il proprio, e però noi ad esempio sapevamo come cresceva un mobile, come si poteva ambientare. E oggigiorno invece è settoriale, ci sono delle fabbriche che fanno solo divani, sono le fabbriche che fanno solo cornici, invece noi facevamo tutto.
Franco Casone, io vedo qui un ritratto di Auguste Renoir, sì, che lei elegge un po' come esempio, visto che lui sì, fino all'ultimo ha voluto dipingersi, le faceva sì, legare i pennelli attorno sì, alle mani, lei si farà legare il mazzotto e,
ma sì,
e lo scalpello.
Ma Renoir era un po' come noi artigiani che dipingeva anche le porcellane di Sèvres per andare avanti, non è che trattava soltanto col Salon des Refusés, e poi alla fine, pur essendo anziano, è morto sul pezzo, come diciamo noi. Quindi noi artigiani ci auguriamo di morire sul pezzo.
E poi magari è un corsetto.
Sì, potrebbe essere un corsetto o un bel ritratto di una bella donna, voglio dire. Pensi che Michelangelo è morto con la candela sulla testa attorno alla Pietà cosiddetta del Rondanini, Tiziano è morto quasi 100 anni e faceva sempre delle belle donnine.
Vedo che è una costante quello della donna, anche perché la polena prende sì, soprattutto sì, l'immagine femminile.
Poi guardi, allora, se si parla troppo di donne si pensi che siano... Ma scusi, ma cos'è che bisogna parlare se non del corpo umano che ci attorno, che è ancora un mistero? Ogni persona è fatta in un modo diverso, ci sono delle proporzioni che sembrerebbero sbagliate, ma sono perfette. Se fossero veramente simmetriche, i visi potrebbero essere anche mostruosi, potrebbero essere come dei robots, mentre invece la figura umana, ci sono dei maschi, mi piace anche il corpo umano maschile, devo dire che è molto più complesso e molto più interessante per la sua anatomia, per le sue anche, la donna è molto più rotonda, molto più liscia, il corpo maschile invece... diciamo dal costato, le gambe soprattutto muscolose, le braccia e la testa, la mascella è difficilissimo, ma le donne invece più rotonde si fanno, più formose si fanno, vengono tutte perfette, invece l'uomo bisogna farlo giusto. Nella mia vita ho fatto 3 grossi sculture di marmo, una a Garibaldi, nel comune dove è nato il nonno, il comune di Ne Conscienti, lui è nato a San Biagio.
E qui vicino?
E qui vicino, nell'entroterra. Poi ho fatto Pertini, presidente Pertini, un Pertini vincente quando avevamo vinto i campionati, mi sembra, in Spagna, con la famosa mano che saluta e con la pipa, e questi li ho fatti tutti di questo bel marmo che sarebbe il Rosso Levanto, che abbiamo una cava qui di Scioli. E poi ha fatto un ritratto di una donna bellissima che è mancata, tutti in marmo, e quindi anche il marmo e queste opere qua che sono sulle piazze, cioè che riguardano tutti, che ci attaccano la bicicletta o forse che ci scrivono a volte delle cose, tutto sommato non mi dispiace, perché dico, è una piccola illusione che non serve a nulla. Il giorno che non ci sono più io, qualcuno guarderà il Garibaldi che ho fatto.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Oltre alle poline, le sculture, ai mobili, così ci sono anche orsetti.
Allora, intanto una cosa curiosissima, i corsetti è uno stampino, cioè intanto è lo stampo per fare i corsetti, anche se poi lo chiamano corsetti. Dunque, negli anni 70 una giornalista famosa di gastronomia mi disse: guardi, signor Casone, perché non collega l'artigianato del legno alla gastronomia? Erano i primi anni che le riviste patinate avevano anche il segmento della cucina, delle ricette, dei primi vini, eccetera, eccetera. E io riscoprì, anche se a Chiavari non c'era la tradizione, ma è più una tradizione genovese, questi stampi per fare i corsetti, quindi incisi questi stampini di legno, che di solito erano legni di frutto, pero, melo, affinché non dessero cattivo gusto alla pasta. La funzione di questi stampini è che, incidendoli negativamente, poi pressandoli sul medaglione di pasta morbida, lasciavano questi rilievi dove appunto poi il sugo si intrattiene. E quindi io praticamente dagli anni 70 ho cominciato timidamente a fare questi stampini, che poi venivano regalati, ma poi soprattutto adesso, quando si sposano certi ristoranti, è di moda dare loro un piatto di questi corsetti dove ci saranno i nomi degli sposi e poi regalarglieli. E io devo dire, ho scoperto di essere conosciuto nel mondo con questi stampini di corsetti. Io dico, a volte c'è gente che si dedica a essere famoso per una cosa, poi alla fine viene famoso per una stringa. Il corsetto viene da croce, vedi, corsetto, crocetto, vedi? Infatti vedi che tutto sia sempre... E dall'altra parte invece c'è la storia, in questo caso c'è una rosa, nell'altro caso c'è Zena, con la cosa in rilievo logicamente, poi c'è l'olivo e poi soprattutto, come le spiegavo prima, ci sono i corsetti con i nomi. Ad esempio, questo è un ristoratore di New York che ha voluto che gli scrivessi caution, fresh pasta, attenzione pasta fresca, e questo poi era slang, chiavari, chiavai, ma le faccio vedere appunto la funzione di queste incisioni. Più segni ci sono, più logicamente il sugo si attacca, e devo dire che sono molto richiesti. Il corsetto è una cosa che mi ha promosso nel mondo, perché li fanno tanti corsetti, voglio dire, non credo di essere l'unico al mondo, però non li fanno come li faccio io, perché io li faccio tutti diversi, tutti personalizzati e soprattutto manualmente. Io so che ci sono poi degli strumenti, delle fresette che li fanno volanti, veloci, però non ha senso. Chi mi chiede il corsetto vuole o lo stemma di famiglia, o un distico, oppure un motto, oppure delle parole particolari, perché poi vengono regalati, e sono cose che poi tanti li usano come arredamento, perché poi si prestano, sono due pezzi intagliati, uno forma come una forma di pesetto e l'altro ha la possibilità di incidere come fosse un bicchiere. Una cosa divertente è che un giorno mi telefona una dall'America dicendo che si chiama Crocetti, che voleva un corsetto, quindi Croce, Crocetti. Poi gli chiedo se è parente di Dean Martin, perché Dean Martin era Dino Crocetti, e mi ha detto se era mio zio. E quindi io ho fatto uno stampino alla nipote di Dean Martin, e queste sono banalità, però gira questo blog dove c'è, sono questi e logicamente cosa ha voluto alla Crocetti, tante crocette, devo dire che sembrava un cimitero, vabbè. Però sa, ognuno è bello a modo suo.